Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Libretti, che risate. Buongiorno Carla Moreni.
Buongiorno Giuseppe Clericetti.
Noi abbiamo realizzato qualche tempo fa, perbacco, è già passato tanto tempo, qualche trasmissione, erano 10.
Direi di sì.
Libretti, virgola, che passione, punto esclamativo.
Esatto, avevamo il fazzoletto qua, oh, che pianti.
Invece ora ci dedichiamo all'opera buffa, Carla
esatto,
Moreni.
Perché in realtà anche l'altra volta un po' ridevamo, avremmo dovuto piangere e quindi abbiamo detto, ma perché no? Un'opera buffa ci vuole.
Quando un'opera è buffa?
Beh, quando ci fa ridere, ovviamente, quando parla di argomenti quotidiani, perché noi ridiamo del quotidiano, non ridiamo mai di cose importanti, gravi, passate. Ridiamo appunto quando vediamo uno che inciampa e oppure vediamo qualcuno che è disperato, o vediamo qualcuno che scambia una persona per un'altra e ridiamo. Questo ci fa sorridere. E nell'opera buffa tutto questo entra.
Sono 10 puntate che vi proporremo a gruppi di 5. Carla Moreni ha realizzato una scelta di 10 libretti di opere che fanno ridere, con appunto argomenti tipici, immancabili, con libretti buffi. Nella considerazione attuale di oggi, i libretti che fanno ridere sono considerati meno importanti di quelli che non ci fanno ridere?
Ma alcuni sì, alcuni no, diciamo. Però storicamente abbiamo più opere passionali che ci fanno piangere, piuttosto che opere che ci fanno ridere. Basta vedere i grandi compositori, cioè Verdi scrive 2 opere buffe e tutto il resto è opera seria.
È più facile fare ridere o fare piangere?
Ma secondo me è più facile fare piangere, cioè perché ho la musica comunque ci fa vibrare sempre qualche corda interiore del sentimento, dell'affettuosità. Invece far ridere è qualcosa che ha più a che fare con la vita, più che con la scena. Quindi portare in scena la vita è difficile.
Nella nostra prima serie di Libretti che passione si procedeva in ordine cronologico di creazione delle opere, dei libretti. In questa seconda serie, Libretti che risate, Carla Moreni, iniziamo con Falstaff. Ai ai ai, non c'è più la cronologia, non è più rispettata.
No, ma solo per una volta, diciamo, solo per questo titolo, perché in fondo è un titolo esemplare, perché è l'opera che su tutte mi fa più ridere. Mi fa ridere dalla prima all'ultima parola, dalla prima all'ultima nota, e anche se ha alcuni momenti di malinconia, di suoni che trascolorano, di pensieri anche di vecchiaia, perché in fondo Verdi ha 80 anni quando la scrive.
Impressionante. Allora, questi elementi che abbiamo citato prima sono presenti in Falstaff?
E direi proprio di sì. Cioè, allora, si parla di denaro, sì, si parla di vino, caspita, come siamo in osteria, l'opera si svolge principalmente lì. E si parla di nozze, sì, ci sono delle nozze volute dai padri che i figli non vogliono. Si parla di corna, sì, e come, anche se in realtà non andranno mai in porto. Si parla di travestimento, sì, tutta la scena finale è un travestimento. Ci sono battute dialettali sempre, il linguaggio di Verdi affonda sempre nel parmigiano, che non è il formaggio.
Diamo tutti i dati essenziali?
Beh sì, allora diciamo che va in scena al Teatro alla Scala di Milano, 1893, febbraio, il compositore appunto Giuseppe Verdi non sale sul podio perché ha 80 anni, dirige questo direttore maestro della Scala che si chiamava Mascheroni. Il libretto importantissimo è di Arrigo Boito ed è il grande collaboratore e poi anche grande amico e confidente degli ultimi anni di Giuseppe Verdi.
È un'opera buffa, ma si chiude con una fuga.
Eh sì, ma si apre anche in forma sonata, adesso non per fare subito gli specialisti, però in qualche modo Verdi gioca tutte le sue carte con grande libertà, vuole dimostrare che anche se prendi un testo shakespeariano lo puoi far parlare con linguaggio padano, anche se prendi un'opera buffa, puoi costruirla appunto con una fuga finale.
Falstaff, Carla Moreni, c'è anche un elenco dei cibi e gli elenchi fanno ridere?
Eh sì, l'elencazione è proprio una strategia del libretto buffo. Quando ne troveremo tanti, no, in questi nostri ascolti. Quando io voglio far ridere ed elenco in successione con una grande varietà lessicale delle parole, questo suscita in noi curiosità, ammicco, sorriso e, perché no, magari anche qualche risata.
Uno dei prototipi è l'aria del catalogo del Don Giovanni.
Verissimo, verissimo. Beh, certo, mettere in elenco le donne, che poi le caratteristiche fisiche delle donne è...
Tutto inizia all'osteria della Giarretira, che bel nome.
Beh, certo, ma per questo è Shakespeare, questa è pura filologia, no? Non c'è nessun ammicco, anche se i libretti buffi sono pieni di doppi sensi a sfondo sessuale, erotico, ovvio. L'eros ha sempre fatto ridere.
Cosa succede in osteria?
In osteria c'è il nostro pancione, come lo chiamava Verdi, no? Adorava il suo gran pancione, che sta facendo i conti dopo una notte di bisboccia. Sta facendo i conti col borsellino che è vuoto, in questo borsellino non c'è più una lira, e invece c'è da pagare un salato conte che l'oste sta presentando. In più c'è questo dottor Caius, che diventerà un elemento fondamentale dell'opera, che sostiene che i servi, due domestici, Bardolfo e Pistola, di Falstaff, gli abbiano appunto svuotato le tasche, lo abbiano derubato.
hai battuto i miei servi?
A ste, un'altra bottiglia di fere.
Hai schiattato la mia giumenta paia, sforzata la mia casa.
Ma non la tua massaia.
Troppa grazia, una vecchia ci sposa. Occhio, messere, se foste 20 volte, c'è un falso cavaliere, mi conferma rispondermi.
E con la mia risposta, ciò che hai detto
e poi
ho fatto apposta
a tenere il consiglio reale.
Ma dico io, sta zitto, avrai dei effetti, questo è il consiglio mio.
Malando gli occhi e dalla calciatino. E di questa meteora la vedo, essa si corga rossa così ogni notte. Pronostico di forma, hai fatto per furfante, con lui narrando fra sé. Poi quando qui peggiosterò, hai votate le tasse, non io.
Pistola,
padrone,
hai tu votato in tasca quel messere?
Certo, fu lui! Andate! Come sapete già il diego,
qui c'è frona bucia, qui c'è tanto scellini che il regno detto pardo,
e sei mezzi corone, non mi manzi segno!
Yeah.
Giusto paragonare, fare una specie di analogia tra Rossini, grande compositore dell'opera buffa che termina con un'opera serissima, e Verdi, grande maestro dell'opera seria che termina con Falstaff.
È vero, non ci avevo proprio pensato. Sì, Guglielmo Tell stanno proprio agli antipodi, no? E probabilmente c'è. Allora, Verdi per tutta la vita si vuole differenziare da Rossini. Il suo problema è non essere Rossini ed essere Verdi. Quindi vivevano così contigui, no? Avevano lo stesso pubblico, gli stessi teatri, le stesse città anche, no? Milano, Venezia, Roma, Napoli, Parigi. E lui doveva essere diverso, e probabilmente anche questa uscita così diametralmente opposta rispetto al grande Rossini è un segno di indipendenza, di autorevolezza. Io finisco con una grande opera buffa e vi farò ridere per sempre, perché veramente, lo ripeto, Falstaff è l'opera in assoluto che fa più ridere.
Qual è il personaggio femminile più buffo di Falstaff?
Beh, sicuramente Quickly. Quickly, lei con questo meraviglioso nome che ci riporta un carattere veloce e invece ha una vocalità scura, pastosa, lenta. Si presenta a Falstaff all'osteria della Giarrettiera facendo delle innumerevoli reverenze. Reverenza, reverenza, quindi questi inchini, no? E in questa genuflessione noi possiamo immaginare che lei abbia mostrato a Sir John Falstaff alcune parti evidenti del suo corpo.
E poi c'è questa magnifica rima: Loadeschi alloffa, questa è gaglioffa.
Sì, qui sono le comare, no? Le quattro donne di età diverse, perché è anche interessante nell'opera buffa sempre questo confronto tra età, no? Ci sono i vecchi, ci sono i giovani, e sono due mondi completamente separati. E certo, suggeriscono le comari alla più anziana tra loro, appunto a Quickly, di invitare Sir John Falstaff a un appuntamento galante. E questo è un offa, la deschia all'offa, cioè porti lui un'offerta particolarmente gustosa nella quale lui cadrà.
Inoltre. due alle tre.
Oh, vostra grazia!
Ok, dalle due alle tre. È un motto figurativo, cioè dove la parola italiana, dalle due alle tre, diventa un motto ritmico. Stravinsky quanto avrebbe imparato da Verdi questo modo di far teatro sulla parola che dà il ritmo alla musica. Non la musica che dà il ritmo alla parola, ma esattamente il contrario. E questo dalle due alle tre è, da un lato, l'orario dell'appuntamento. Cioè Alice, che ha invitato Sir John a casa per un appuntamento amoroso, è libera un'ora al giorno. Povera donna, veramente povera donna, altro che La Traviata. E dalle due alle tre lei è libera e quickly dice a Sir John, lei può venire, suo marito è assente, dalle due alle tre. E quindi questo dalle due alle tre diventa genialmente un ritmo. Pa 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 pa, in levare così, no? Pieno di energia, no? Di promesse, di ironia anche, e comparirà più volte all'interno di questa scena.
Ritmo della parola, ritmo della musica. Mi viene in mente comunque Rossini, che ci gioca tantissimo con questi ritmi.
Sì, assolutamente, sì. Rossini. ma poi anche Puccini vedremo. Cioè, i compositori italiani hanno questa caratteristica proprio specifica di far sì che il ritmo della prosodia italiana, cioè del modo di parlare italiano, faccia scaturire la musica in maniera assolutamente naturale. Anche perché, questo è un elemento molto importante, nell'opera buffa noi per ridere dobbiamo capire le parole, perché se io non capisco le parole non rido, cioè non posso anche ridere della musica, però sono risate molto sottili, molto da un pubblico esperto, preparato, mentre invece se io ti faccio bene una battuta, tu ridi. E quindi nell'opera buffa è importantissimo che la musica esalti il significato della parola. Io devo capire in un'opera buffa tutte le parole, senza leggerle, capirle insieme alla musica.
L'obiettivo delle nostre opere buffe è quello di far ridere. Si fa ridere, dicevamo, attraverso il testo, forse un po' attraverso la musica, forse attraverso la regia. Quanto è difficile mettere in scena Falstaff?
È difficile, anche perché ci sono state delle regie esemplari, cioè quella di Strehler alla Scala, diretta alla prima edizione da Lorin Maazel, era forse quella che in assoluto l'ha raccontato meglio, no? Falstaff trasportato in una campagna padana tra i covoni di fieno, tra le grandi botti di vino, insomma questa lettura anche un po' con dei colori autunnali un po' nostalgici, perché in fondo è l'ultima opera di Verdi, è l'opera dell'addio, è l'opera di un compositore che sa che a 80 anni avrò vissuto 80 anni, dice a un certo punto Sir John, e basta, è finita, dopo non ci sarà più nient'altro.
E poi c'è l'episodio della cesta, che anche quello ci fa molto ridere.
Eh sì, lì il regista deve essere bravo, perché in fondo è un gioco banale, sembra quasi una scenetta così da teatro di ragazzi, no? Sir John viene nascosto dalle donne nella cesta dei panni sporchi del bucato, quindi lui che adorava tanto le donne finisce in mezzo alla biancheria sporca femminile, e vabbè, è già un risultato. E due donne, no, stanno ben, a Quickly e Meg, stanno ben sedute con i loro panieri sulla cesta per impedire che lui sbuchi fuori. Lui soffoca disperato, a un certo punto quando gli uomini se ne vanno perché non l'hanno trovato in casa, lui non può che essere buttato nel canale, come si fa coi gatti e i cannellini ciechi, lui poi dirà, cioè come si fa coi gatti e i piccoli cani ciechi, quando nascono si buttano via.
Yeah. alla destra, poi saremo alla sinistra, e con sporco piede gagliardo sfondiamo il pane.
Bravo, bravo, generale!
Aspettiamo il tuo segnale!
Bravo, bravo!
La lingua di questo libretto di Falstaff?
Non è facile. Cioè, in certi momenti è assolutamente diretta, appunto, anzi piena di espressioni che nei libretti non abbiamo mai trovato. Quando la cesta finisce quando il contenuto della cesta, cioè Falstaff, finisce nel canale, tutti gridano insieme patatrac. Ma quando mai in un libretto abbiamo visto, cioè sembra fumetto, sembra Walt Disney, no? Patatrac. Quindi da un lato c'è un'innovazione in senso moderno del linguaggio, dall'altro c'è questa passione filologica, questo gusto per la parola che aveva Arrigo Boito. Boito nasce a Padova, fa studi umanistici, classici, è proprio uno degli ultimi esemplari di questa grande scuola librettistica veneta. I librettisti italiani provengono principalmente da due aree geografiche, o l'area veneta, e sono gli autori dei primi libretti di scuola veneziana, oppure vengono da Roma barra Napoli. E queste sono proprio le due grandi aree geografiche di formazione, appunto, da cui viene la formazione dei librettisti. Boito è di formazione classica, classicista, cioè i veneti hanno questa impronta, un linguaggio assolutamente puro, scolpito, direi bianco è il colore dei libretti veneti e molto colorato è il linguaggio dei libretti tra Roma e Napoli.
E sempre per parlare del libretto, beh, terminiamo magari con i rintocchi delle campane che vengono sottolineati, no? Uno, due, tre. Tra l'altro questo era un momento che serviva a segnalare la mezzanotte a Rete 2 qualche anno fa. Avevamo pensato con Mario Pagliarani alla mezzanotte attraverso Verdi e il libretto ce lo indica, magnifico.
Per cui, allora, le campane sono un topos, cioè un momento ricorrente in tutte le opere di Verdi. Potremmo fare una serie di puntate dedicate alle campane di Verdi. Verdi nasce alle Roncole di Busseto, davanti a casa sua c'è una chiesa, una piccola chiesa, lui suonerà l'organo in questa piccola chiesa, un campanile che suona evidentemente ad ogni mezz'ora. E questo rintocco di campane in lui è una specie di memoria ancestrale, di memoria dell'infanzia. Però nel contempo le campane indicano anche il rispetto delle unità aristoteliche, quindi lo svolgimento dell'azione entro le 24 ore. È vero, la storia si apre all'alba, come abbiamo visto, con i conti della notte, no? Della notte di bisboccia, i borsellini vuoti, e si finisce a mezzanotte con la festa mascherata nel bosco.
E il travestimento è uno degli elementi che ci fa ridere.
Fondamentale. Poverino, lui, il nostro Sir John, che voleva fare il Don Giovanni mandando la stessa lettera a due donne, chissà mai che una delle due ci cascasse, viene fatto travestire da cervo con due enormi corna in testa.
Il diavolo non vuol che io sia carnale.